I have a dream.
Martin Luther King fit the battle up.
I Have a Dream è il titolo del discorso tenuto da Martin Luther King il 28 agosto del 1963, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili. In esso esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi.
Oh man, I got a million dreams. That's all I do is dream. All the time.
I thought you played piano.
No, this is not piano, this is dreaming.
I have a dream. Ho un sogno. Che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali.
Negli anni della Grande Depressione, gli stati del Nord vedono aumentare in maniera consistente la popolazione nera proveniente dagli stati del Sud. E la musica dei neri inizia ad essere seguita anche nei locali frequentati dai bianchi, svolgendo, seppure in maniera stereotipata, perché filtrata dalla cultura bianca dominante, un importante strumento di coesione sociale per la popolazione afroamericana. La forza, infatti, del segregazionismo è di negare un'identità comune alle minoranze etniche, in modo che la divisione non possa dare adito alla rivendicazione di diritti. Tuttavia, nelle chiese nere di alcune città, i discorsi dei pastori cominciano a creare un comune modo di sentire, una rete solidale di persone tutte animate da uno stesso modo di vedere la realtà. La musica che animava le celebrazioni gioca in tal senso un ruolo fondamentale, essendo un patrimonio culturale condiviso.
E siamo negli anni 40, quando c'è un evento importante nella carriera di Ellington.
Nel 1943 ad Ellington viene offerta una grande opportunità, ovvero quella di esibirsi nella celeberrima Carnegie Hall, che era ed è tuttora uno dei teatri più importanti d'America, ma in cui viene eseguita principalmente musica classica.
Quindi la musica dei bianchi, diciamo.
Prima di Ellington ci furono solo due precedenti di musicisti neri, furono W.C. Handy, il padre del blues, e James Europe, altrimenti non era mai stata aperta a un nero, figuriamoci poi un nero jazzista.
In questo contesto Ellington decide di mettere, diciamo, in scena?
Di mettere in scena un lavoro a cui stava pensando da diversi anni, che era in embrione, ovvero una suite, ovvero una composizione di lunga durata. Non dimentichiamoci che fino ad allora le composizioni avevano un limite fisico di 3 minuti o 3 minuti e mezzo, che era il limite del disco a 78 giri, ancora non c'era l'LP. E quindi Ellington decide di mettere in scena questo, una sorta di poema sinfonico che è Black, Brown and Beige, sottotitolato A Tone Parallel to the History of the Negro in America, ovvero un tono parallelo alla storia del negro in America.
Black,
Quindi con questa suite Ellington manifesta la necessità di cominciare a ricostruire quell'identità che il segregazionismo aveva per secoli negato agli afroamericani.
Proprio così, infatti nel primo dei tre movimenti, Black, Ellington descrive il lavoro durante la schiavitù dei neri, ed infatti la suite esordisce con un ritmo scandito dai tamburi. Anzi, dei timpani in particolare, che è il ritmo che scandiva il lavoro degli schiavi, ed è un tema di un work song, ovvero un canto di lavoro proprio. E ancora in questo primo movimento, dopo aver descritto il lavoro durante la schiavitù, a un certo punto si odono delle campane. Ed è così che Ellington introduce il tema spiritual, e quindi la tematica della spiritualità del nero in America. In questo tema Ellington, lo cito proprio, si propone di evocare il movimento dentro e fuori la chiesa come era visto dai lavoratori neri che stavano all'esterno, perché non dobbiamo dimenticare che inizialmente la religione cristiana fu imposta agli schiavi neri, e solo successivamente furono create delle chiese proprio per i neri, come ad esempio la chiesa battista.
Quindi emerge nell'opera di Ellington una nuova tematica, quella spirituale, con Come Sunday.
Sì, esatto, è proprio così, anche se ad esempio c'è un precedente nel 29, mi viene in mente, forse la prima volta che Ellington descrive qualcosa di spirituale, un pezzo intitolato Saturday Night Function, ovvero la funzione del sabato santo, ma in realtà era solo nel titolo, perché il pezzo di per sé non ha un grosso valore spirituale. Qui per la prima volta esplicitamente Ellington parla di spiritualità, di religione,
come poi approfondirà nei concerti sacri che esamineremo
successivamente. Sì, e rimarrà un tema insieme a quello appunto del percorso di emancipazione dei neri, rimarrà un tema per tutta la sua carriera, la sua parabola artistica. E si raggiunge il punto culminante più toccante di tutta la suite, che è questo tema spiritual intitolato Come Sunday, che viene suonato in modo sublime, direi, dal sax alto di Johnny Hodges.
Senti Agostino, mentre ascoltiamo questa musica meravigliosa, raccontiamo quale fu l'accoglienza data a questa suite da parte del pubblico e da parte, insomma, della critica.
Dunque, il pubblico accolse discretamente la suite, insomma tutto il concerto ebbe un buon successo. Di tutt'altra storia fu invece l'accoglienza della critica, perché era una critica di settore, quella dei giornalisti musicali che si occupavano principalmente di jazz, che stroncò completamente la suite.
E quali furono, diciamo, le accuse principali mosse a questo lavoro di Ellington?
Ma principalmente Ellington fu accusato di fare qualcosa che non gli competeva, di essersi spinto un po' troppo in là in un genere che era più consono a quello di un compositore classico, colto comunque. Nel secondo movimento, Brown, invece, si narra il contributo di sangue che i neri donarono all'America durante le guerre, e si celebra la tanto sperata emancipazione. E questa volta il parallelo musicale è un blues.
Che Ellington volesse di proposito, no, travalicare i limiti del jazz, perché sentiva un po' la costrizione tra quella che era, diciamo, la figura del compositore nero e l'attribuzione, diciamo, quasi esclusiva di un genere, quello appunto del jazz.
Sì, diciamo che probabilmente questo è vero, anche se Ellington, secondo me, come unico obiettivo a quello di raccontare una storia, che è quella dell'emancipazione dei neri in America, e lo fa appunto con un parallelo musicale. Infatti lui sottotitola la suite come A Tone Parallel, no? Quindi un parallelo musicale che va dalla schiavitù, e quindi musicalmente dal world song e poi dallo spiritual, per passare per il blues, fino ai tempi che Ellington sta vivendo, cioè nel 43, quindi al jazz che sentiamo nel terzo movimento, Beige.
Senti, hai appena citato il titolo di questo brano, e a questo punto ci viene da pensare al senso di questo progressivo schiarimento dei colori che viene proposto.
Beh sì, infatti partiamo da un austero nero che però man mano si schiarisce
e si integra con il bianco.
Sì, però rimane beige. Lui non conclude con, non dice black, brown and white, ma rimane beige. Ora, che significa? Potrebbe essere forse indicare il fatto che l'emancipazione dei neri ancora non è scritta, completata, diciamo.
Ma allo stesso tempo potrebbe essere anche interpretata come una progressiva perdita dell'identità nera in questo processo di integrazione?
Beh, questo purtroppo è il rischio che si corre sempre in un processo di integrazione o di emancipazione, l'altra faccia della medaglia.
Quindi semplicemente rivendica una libertà espressiva per raccontare una storia, e un po' come facevano parallelamente i primi movimenti che si organizzavano per la difesa dei diritti civili degli afroamericani.
Sì,
ricercavano una libertà,
sì, anche se,
di espressione.
Anche se si escludono i grandi leader storici dell'Ottocento come Du Bois o Booker T. Washington, in realtà Ellington è precursore in questo, perché queste tematiche diventano pane quotidiano nell'opinione pubblica ben 20 anni dopo, negli anni 60, con i grandi movimenti Martin Luther King, Malcolm X, insomma, e tutto quanto quello che ne concerne.
Thank you. Quindi questa lotta per, diciamo, la libertà dalle forme è in realtà una lotta esistenziale.
Sì, è proprio così, ed è per questo che Ellington, anche se risponde appunto alla critica dicendo che a lui non interessa se sta facendo jazz o no, in realtà sappiamo che ci rimase profondamente male. Infatti l'anno dopo, l'anno successivo, il 44, lui incide Black, Brown and Beige, ma in una forma estremamente ridotta, tagliando tantissime parti, cercando di accontentare un po' più la critica. Però sappiamo che fu un duro colpo per Ellington.
Allora Agostino, come continua la carriera di Ellington negli anni 50?
Beh, dunque, da metà degli anni 40 le orchestre jazz e l'orchestra a ballo subiscono un grosso declino, chiudono praticamente tutte le più grandi big band, anche Count Basie, Benny Goodman, Tommy Dorsey sono costretti a chiudere le orchestre e ripiegare su formazioni più piccole.
Questo perché?
Ma è in parte dovuto a due grossi scioperi discografici che costrinsero le orchestre di jazz a non incidere più, non poter più incidere, ad esclusione di alcuni dischi chiamati V-Disc, che erano delle registrazioni destinate ai militari che erano in missione in guerra durante la Seconda Guerra Mondiale.
L'altro motivo invece per cui queste orchestre col tempo, diciamo, vengono ridimensionate?
Beh, si parla sia di crisi economica, cambiamento un po' dei gusti del pubblico e difficoltà a gestire delle formazioni così grandi là quando ormai l'era dello swing è ormai in declino.
L'orchestra di Ellington?
L'orchestra di Ellington è l'unica tra le grandi orchestre che resiste e continua la sua attività anche se con mille difficoltà, spesso suonando in situazioni poco appaganti artisticamente, però comunque non chiude mai, è l'unico che non chiude mai l'orchestra, finché arriva nel 1956 in cui partecipa a un famoso jazz festival che è quello di Newport. Questo evento succede qualcosa che segnerà una svolta nella carriera di Ellington, che lo riporterà ai massimi successi. Che succede? Che l'orchestra si spinge oltre l'orario di chiusura della serata in un crescendo di energia e di esplosione del pubblico. Gran parte del merito della serata va a funambolico sax tenore di Paul Gonsalves, che in un momento di ispirazione mette in fila 27 chorus di improvvisazione tra un pezzo, tra diminuendo e crescendo in blu, che erano due pezzi che Ellington metteva sempre associati insieme. Lui da un pezzo all'altro, con il sax scatenatissimo, inizia a improvvisare. Le cronache addirittura parlano di una bionda affascinante che ballava scatenata sotto il palco. Quindi diciamo che da qui si riapre un nuovo capitolo della carriera di Ellington. E il concerto ha un tale successo che la registrazione viene poi pubblicata su un disco che risulta tra i dischi live jazz più venduti della storia addirittura. E in questo periodo Ellington ha un'epoca d'oro, anche perché è sotto contratto con la Columbia, quindi una major discografica, che gli consente di esprimersi, di avere molta libertà di espressione e dedicarsi a ciò che vuole fare. E tant'è che, ispirato dal momento e dalla situazione, decide di riprendere in mano la Black, Brown and Beige,
la suite composta qualche anno prima.
Esatto. Questa volta non si limita semplicemente a riregistrarla. E innanzitutto c'è da precisare che sì, l'album esce con il nome Black, Brown and Beige, ma in realtà contiene le musiche solamente del primo movimento. Però decide di includere una special guest. Si tratta di Mahalia Jackson, che è stata la più grande cantante spiritual della storia.
Peraltro collegata anche alla figura di Martin Luther King.
Sì, lei era una fervente credente e sino ad allora la sua attività era legata alla religiosità, alla chiesa, ed era una grande sostenitrice di Martin Luther King.
E accolse subito con entusiasmo questo invito fatto da Ellington?
In realtà no, Ellington dovette insistere molto per convincerla, perché lei vedeva un po' il suo talento come un modo di preghiera, di avvicinarsi a Dio, non la vedeva come una fonte di guadagno. Però Ellington le parla sinceramente, le dice che lei è la persona adatta, perché quello che vuole mettere e registrare la riguarda direttamente, riguarda ciò in cui entrambi credono. Ellington capisce, intuisce che Mahalia Jackson è la persona adatta e scrive un testo per il tema spiritual, che è Come Sunday, che era il tema più bello di tutta la suite, che era a suo tempo era interpretato da Johnny Hodges. La Jackson è talmente così brava ed è così toccante la sua interpretazione che addirittura Ellington inserisce ben tre esecuzioni differenti di Come Sunday, una della Jackson accompagnata dall'orchestra che duetta con il violino di Ray Nance, un'altra con Ellington che l'accompagna al pianoforte e un'altra in cui canta il tema quasi completamente a cappella,
che è appunto quello che stiamo per ascoltare. Sunday, tra l'altro, è un testo molto profondo che ripropone immagini tratte da diversi salmi e ripropone soprattutto l'immagine di Dio che arriverà
di domenica come liberatore per risollevare dall'oppressione il suo popolo. Quindi è un messaggio tra l'altro molto vicino al sentimento di qualsiasi popolo oppresso, e in particolare nel nostro caso agli afroamericani.
E infatti è molto presente nella cultura, nella spiritualità afroamericana, il parallelismo tra il popolo degli ebrei e quello degli afroamericani. È pieno di spiritual che rifanno, che reinterpretano i versi biblici.
Infatti nel testo di Come Sunday viene chiesto a Dio di guardare sulla terra e vedere la sofferenza del suo popolo, un po' come succede nel racconto dell'Esodo. Come Sunday, yesterday. Tra l'altro Maya Jackson sarà colei che canterà l'inno preferito da Martin Luther King al suo funerale, che è appunto "Prendimi per mano, mio prezioso signore". Quindi è anche un po' una figura che fa da ponte, no? Tra Ellington e King.
Senza dubbio, tant'è che sappiamo che Ellington era un grande ammiratore di Martin Luther King.
Rosa Parks, rifiutando di cedere il suo posto a sedere su un autobus ad un bianco, diede inizio al primo significativo episodio di lotta per la parità dei diritti. Per un anno intero la popolazione nera boicottò i mezzi pubblici della città, ottenendo nel 1956 la sentenza con cui la Corte Suprema riconosceva come anticostituzionale la segregazione nello stato dell'Alabama. Alla guida dell'iniziativa di protesta si pose Martin Luther King, un giovane pastore della Chiesa Battista.
I have a dream.
Martin Luther King fit the battle up. Bam, bam, bam. King fit the battle up.